Bentornati a tutti, settima puntata di Scusate il College Football, Andrea Ghezzi e Francesco Fele qui con voi come ogni settimana per raccontarvi cosa succede negli Atenei di tutta America. Ciao Fra!
Ciao Andre, ho sentito che sei raffreddato, febbrato e chi più ne ha, insomma.
Cazzo fai, prendi per il culo?
No, beh, mi preoccupo per te, io il programma da solo non lo posso fare.
Sì, tu ti preoccupi per me, però intanto oggi quando ti ho appunto detto Fra, stasera mi raccomando, cerchiamo di stare nei 60 minuti perché sono veramente conciato male. La tua risposta è stata sei un vecchiaccio o qualcosa del genere, più o meno. Vabbè, comunque, ti voglio rassicurare su una cosa. Ho cambiato il nostro PC, quello che ci fa la regia per evitare che ci abbandonasse durante la registrazione delle nostre puntate, come è capitato qualche volta nelle ultime settimane. In compenso, avendo della nuova tecnologia, dobbiamo un po' tararci, quindi mi scuso in anticipo con gli ascoltatori, tantissimi, che saluto e ringrazio, se magari questa puntata a livello di audio non sarà precisa come quelle a cui vi abbiamo abituato. Va bene, bando alle ciance, ti lancio subito un argomento che è fuori scaletta. Hai sentito che Baylor probabilmente andrà incontro a nuovi problemi, sempre relativi allo scandalo che poi ha portato all'allontanamento di Art Briles?
No. È la prima che sto sentendo, ho visto poco Twitter oggi, quindi no. Cioè, quindi stanno arrivando a conseguenze per la storia, lo scandalo.
Ma sembrerebbe di sì, insomma, conseguenze ulteriori. Sembra che qualcuno di quelli che sia stato anche promotore della cacciata di Bryce e di alcuni del board di Baylor fosse poi comunque anch'esso coinvolto. Sembra che Baylor non si sia comportata benissimo quando ci sono state le indagini. Insomma, sembrano tante altre cose, non piccole, ma piuttosto importanti, direi. E quindi insomma staremo a vedere. È una notizia di questo pomeriggio italiano, quindi mattina americana. Onestamente ho provato a leggere qualcosa, ci ho capito poco. È un argomento che richiederebbe un po' di attenzione, un po' di tempo per essere approfondito, anche per evitare di dire stupidaggini. Comunque insomma Baylor sta subendo ancora, o subirà probabilmente ancora, delle conseguenze relative sempre a quello scandalo. Quindi non è un nuovo scandalo, questo è importante dirlo, almeno per quello che ho potuto capire io. Però insomma staremo a vedere, vi terremo aggiornati.
No, non ho letto nulla, mi informerò per quanto mi riguarda. Cioè, fosse stato per me un missile avrebbe già colpito Waco con tutti dentro, però. Insomma, dai.
Lo so, Fra, però sai che non è così. Intanto io, Fra, ti dico, se io mi alzo un po' la voce a me nelle cuffie, se esplodo tu me lo devi dire, ok? Così okay. Io ho abbassato un po' te perché mi stai spaccando le orecchie e alzo un po' me perché sennò mi viene da urlare, poi vi compare mia moglie che cerca di ammazzarmi perché sveglio i bambini. Va bene, iniziamo come al solito con l'overview della week 5 del college football. Cosa dici? Settimana un po' più regolare rispetto alle precedenti, nel senso che ci sono state meno sorprese. Come sempre noi partiamo da chi ha svolto il proprio dovere. Vittoria piuttosto semplice per Miami, però qua devo far subito un inciso. Ragazzi, Miami ha battuto 47-10 o qualcosa del genere North Carolina. North Carolina che finalmente aveva dietro al centro il nostro Chaz Surratt. Chaz Surratt è esordito con 4 su 10, 3 intercetti. E vabbè, la partita è andata abbastanza a sud velocemente per i Tyrese e per il nostro idolo. E vabbè, insomma, è andata così. Bene per Miami che questa settimana affronterà Florida State. UCF, che si è sbarazzata agevolmente di Pitt, continua la sua striscia infinita di vittorie. Siamo ormai a 476 giorni. Vince Texas soffrendo più del dovuto perché ha giocato solo un tempo. E Fra, questa cosa tu l'hai sottolineata troppo spesso, devo dire che hai ragione. Abbiamo rischiato grosso contro Kansas State. Bama ha passeggiato come al suo solito. Vincono bene Georgia, Michigan State, Oklahoma. Mamma mia, Kyler Murray, giocatore meraviglioso, e LSU e Kentucky, mentre sia Auburn che soprattutto Michigan hanno dovuto sudare un po' più del previsto per avere la meglio rispettivamente di Southern Miss e Northwestern. Non ho dimenticato Clemson, la cito nelle sorprese perché ve lo rispiego subito. Allora, Miss State, però partiamo dalle sorprese vere, ovvero le squadre che dovevano vincere hanno perso. Miss State, dopo aver perso a Lexington, si è fatta sorprendere anche in casa dai Gators dell'ex Mullen. Hai un commento da fare? Te lo aspettavi? Avevamo parlato malissimo di Florida, ma proprio
sì, nel senso che non mi piace dire due squadracce dal punto di vista offensivo, però
Due squadracce partita, dal punto di vista offensivo.
Ci stava comunque la vittoria dei Gators, perché Dan Mullen è l'ex allenatore di Miss State, conosce vita morte e miracoli. La squadra di quest'anno dei Bulldogs l'ha costruita lui, quindi se c'era uno che poteva battere Miss State era proprio Dan Mullen con questi Gators, perché non sono niente di eccezionale, però ne parleremo dopo.
Duke, che era in battuta, ha perso contro Virginia Tech. Qua mi viene da dire, Francesco, che è più un upset per quanto riguarda il ranking, perché Virginia
qua l'avevamo ampiamente pronosticata la vittoria di Virginia Tech. Duke credo che abbia quasi terminato le batterie.
Arriviamo alla nostra Syracuse Clemson. Allora, tanto per incominciare, nonostante fra non abbiano giocato in un dome, la partita
quello è stato
è stata parecchio combattuta. Syracuse è arrivata ad uno stop su un complicatissimo 4-6 dal vincere una partita incredibile. Clemson però l'ha smangata. Adesso, e qua te lo voglio chiedere a te, bisognerà capire però con che quarterback continuerà la stagione, continuando la stagione dei Tigers, perché Trevor Lawrence è uscito alla fine del secondo quarto per una bad down incredibile, e io non penso che sia una cosa che sia un infortunio che gli costerà altre partite, però insomma ha preso un bel colpo. Sono andati col terzo quarterback che era sesto nella depth chart di gennaio, quindi vi lascio dire con chi hanno vinto la partita, e quindi è questa secondo me la sorpresa, che sono riusciti lo stesso a portarsela a casa, e in più alla fine del primo, e quindi è per quello che l'ho inserita nelle sorprese, ma in più alla fine del primo tempo Dabo Swinney, probabilmente preso dallo sconforto, ha detto che c'era la possibilità, ma io non so se sia possibile, quindi lo chiedo a te, che Clemson cerchi di convincere Kelly Bryant a tornare sui suoi passi. Visto che poi
nel dopo partita lui ha detto
ha ritrattato tutto, però a metà tempo l'ha detto.
Ho sentito l'intervista nel dopo partita, lui ha detto che basta, che Kelly Bryant ha deciso di andarsene, non c'è nessun rimpianto, nessun rimorso, ha augurato a Bryant, cioè ha fatto gli auguri del proseguo di carriera, basta, ma non si parlava assolutamente di cercare di convincerla a tornare, anche perché, e lo anticipo, Lawrence giocherà sabato all'80%, gioca, quindi niente di grave.
Gli è andata nella sfiga, gli è andata bene, nel senso che la sfiga è che mercoledì Bryant ha detto che non avrebbe più fatto parte del roster di Clemson, e il sabato Lawrence è infortunato, però appunto nella sfiga adesso Lawrence dovrebbe tornare. Ti faccio un'altra domanda, a prescindere da tutto, visto poi quello che è successo e che si è materializzato quello che tu e io e il nostro amico Guido Semplici avevamo detto, ovvero ma se si infortuna Lawrence cosa succede? Secondo te Dabo Swinney si è un po' pentito della gestione del suo ex starting QB?
Può essere che si è pentito, ma non te lo verrà mai a dire, perché è troppo orgoglioso e troppo ideatico in queste cose, quindi non lo ammetterà mai. Probabilmente adesso sta bruciando dentro il fegato, gli sta spappolando per averlo fatto andare via, però non lo ammetterà mai. Lui addirittura nell'intervista post partita ha detto che si aspettava questa partita di Bryce, che è l'altro, il quarterback che è subentrato al posto di Lawrence.
Chase Bryce
addirittura lui l'aveva nominato durante lo spring game, quindi insomma le solite frasi di circostanza di Swinney, però ti ripeto, se sta bruciando non te lo verrà mai a dire, non è troppo orgoglioso da questo punto di vista.
Va bene, poi sulla partita ci torniamo, quindi teniamoci qualche argomento.
Sennò
esauriamo troppo velocemente il discorso. Però, insomma, secondo me era giusto fare questo piccolo inciso, perché poi noi di Bryant non ne parleremo più, ma invece cercheremo di parlare di quello che sarà la stagione di Clemson da adesso in avanti. Senti, c'erano poi delle bellissime partite che hanno impreziosito il weekend. Ohio State vince per il secondo anno di fila in rimonta contro Penn State, recuperando 12 punti di svantaggio negli ultimi 8 minuti. West Virginia e Texas Tech hanno dato una vita a una super sfida in cui i Mountaineers sono andati avanti, se non sbaglio, 35-7, hanno subito una rimonta clamorosa da parte dei padroni di casa e hanno scacciato la paura con un pick six negli ultimi minuti che ha sostanzialmente chiuso la sfida. Notre Dame, guidata per la seconda settimana di fila da Young Book, ha messo il freno a Bryce Love, e poi io di Bryce Love ti vorrò chiedere, perché sta sottoperformando in modo abbastanza preoccupante in questa stagione, e voglio sapere da te se è colpa sua o colpa della squadra. E ha vinto abbastanza generalmente la partita contro Stanford, mentre BYU, che gli avevo dato vincente contro Washington, ovviamente è stata spazzata via. Vittoria convincente anche di Oregon contro Cal, però io qua onestamente non mi aspettavo niente di diverso. Credo però che i Ducks rimpiangeranno a lungo il disastro che hanno combinato settimana scorsa proprio contro i Cardinals, perché si sono giocati tante delle loro possibilità, appunto perdendo una partita che avevano già vinto e di cui vi abbiamo ampiamente raccontato. Anche qua ti chiedo se vuoi commentare, se no andiamo con le headlines, ovvero approfondiamo le partite più importanti.
No, niente da dire, ti do assolutamente ragione, perché è probabile che la rimpiangeranno a lungo in effetti questa partita.
Senti, torniamo immediatamente a Clemson. Vince in rimonta, senza Lawrence per tutto il secondo tempo, una partita incredibile grazie alla prestazione di Etienne, che ha corso per più di 200 yard, ha segnato il touchdown decisivo. La giocata decisiva, però il giocato più importante della partita, è quel quarto e 6 che vi ho già citato, dove Chase Bryce ha avuto i cojones di fare un bellissimo lancio completato che poi ha tenuto in vita il drive e ha permesso a Clemson di vincere. Ti chiedo, alla luce di quello che hai visto contro nella partita contro Syracuse, che Tigers vedremo? Cioè, questo secondo me è stato un po' un campanello d'allarme. Finora Clemson con i due quarterback aveva gestito molto bene i momenti diversi delle partite che aveva giocato fino ad oggi. Quando ha dovuto dare in mano tutto a Lawrence, anche quando Lawrence è stato in campo, dei problemi con Syracuse ci sono stati e non si giocava nel Dome.
Sta storia del Dome è stata una piega.
Te la meno fino alla fine dei giorni.
Sì, ormai. No, allora, intanto vorrei partire con le notizie su Lawrence, perché dopo il brutto colpo, perché ha subito un brutto colpo sabato, è entrato nel concussion protocol e dovrebbe, il condizionale insomma è d'obbligo, perché Lawrence comunque lunedì si è allenato regolarmente, mancherà soltanto nella partita di sabato contro Wake Forest, però leggendo qua e là all'80% dovrebbe essere lui lo starter. E, tornando al discorso, sì, è successo quello che ci eravamo chiesti, o meglio che aveva chiesto il buon Guido Semplice settimana scorsa, cioè cosa successe, si infortuna Lawrence. Ecco, la risposta non ha tardato ad arrivare ed abbiamo visto insomma quanto Clemson abbia rischiato grosso contro Syracuse, che per inciso insomma giocava nel Dome, ecco. Allora, che non giocava nel Dome, allora, scherzi a parte, i Tigers sono riusciti a portarla a casa grande grazie ad una grande prestazione di Etienne, sebbene comunque il quarterback Bryce non abbia fatto sfigurato. Ti ripeto, insomma, su Inni nella conferenza del dopo partita si è lasciato andare alle solite parole di circostanza. Bryce era pronto, lui aveva parlato di questo ragazzo già nello spring game, non è rimasto affatto sorpreso dal fatto che non si è lasciato prendere dal panico, eccetera eccetera, insomma le solite frasi, ecco. Tuttavia, in una partita del genere, bloccata per via di una grande difesa di Hughes, tolto Lawrence, secondo me un giocatore come Bryant avrebbe fatto molto comodo, perché il fattore imprevedibilità avrebbe acceso un attacco di Clemson che era troppo spento. Secondo me non è un caso che la partita l'abbia risolta la prestazione di un singolo come Etienne, a prescindere comunque dai meriti di tutta la squadra, però le 200 e passa yard del sophomore ci fanno capire, ci danno la dimensione di quello che è stato l'attacco di Swinney, che bisogna riconoscergli il merito del fatto che è stato bravo a fare di necessità virtù. Lui, non potendo sfruttare il gioco sul passaggio, perché comunque Bryce non aveva mai giocato e quindi magari non aveva la confidenza sul gioco di passaggio, ha insistito sul running game e alla fine ha avuto ragione lui. In sostanza, la vera forza di una squadra del genere è proprio questa, perché riesce a far fronte a tutte le difficoltà che si presentano di volta in volta, di partita in partita, senza perdere mai la calma, senza perdere mai la concentrazione, e visualizzando proprio come ha detto il quarterback Bryce nell'intervista dopo partita, gli schemi giusti per vincere. Quindi ha rischiato Clemson per l'ennesima volta dopo aver rischiato contro Texas A&M, ma è una squadra talmente forte, talmente piena di talento, talmente con la mentalità vincente, con la mentalità giusta da saperle vincere poi queste partite. Per quanto riguarda Syracuse, nulla da dire, nel senso che gli Orange hanno rischiato di fare lo scherzetto per il secondo anno consecutivo. La squadra di Babers si è dimostrata matura, veloce nell'esecuzione dei giochi, anche spregiudicata in alcuni frangenti, e questo atteggiamento alla fine stava pagando. Purtroppo però alcuni big play concessi, troppi quelli che si chiamano lack of execution, come troppi mistaken in momenti fondamentali, hanno privato Syracuse di una vittoria che probabilmente, anzi senza probabilmente, meritavano. Tuttavia la crescita, insomma, della difesa di Clemson nel secondo tempo, unita al talento degli avversari e anche un po' di paura che secondo me è subentrata nel team di Babers, hanno fatto tornare i partiti dei Tigers, che alla fine l'hanno portata a casa. Questo secondo me per Syracuse è un punto di partenza, perché la squadra che abbiamo visto al Memorial Stadium merita secondo me più credito di quello che gli viene dato.
Sì, condivido abbastanza, nel senso che secondo me Dino Babers è un super allenatore, prepara la squadra benissimo, al di là che poi magari Florida State quest'anno non sia una super potenza, nella partita di qualche settimana fa ha umiliato i Seminoles nel Dome, però li avrebbe umiliati, è certo, però li avrebbe credo umiliati anche da altre parti. E contro Clemson ha preparato la partita in modo perfetto, ripeto, anche quando c'era Lawrence in campo Clemson stava faticando. Poi è chiaro, è evidente che con Lawrence per tutti e quattro i quarti forse Syracuse l'avrebbe persa un po' prima la partita, però onore a Syracuse, che è una squadra sempre molto sottovalutata, tutti gli anni riesce a piazzare qualche colpaccio. L'anno scorso, l'hai ricordato tu, ha battuto proprio i Tigers in casa, quest'anno ha battuto i Seminoles, è andata a giocare a Clemson una partita gagliarda, e se a Etienne non fosse riuscito a fare quello che ha fatto, ovvero una prestazione mostra da oltre 200 yard, io credo che a fine gli Orange Men sarebbero anche riusciti a sbangarla. Ti faccio un'ultima domanda su Chase Bryce. Te lo aspettavi comunque così, al di là di quello che vi ha detto Sweeney? È partito male, è partito con un intercetto, ovviamente ha fatto fatica nei primi drive, sono stati tanti three and out. Ti aspettavi avesse questo tipo di personalità e potesse risollevare così la squadra, o proprio in funzione anche di quello che ha detto Dabo Sweeney, o quando l'hai visto entrare in campo ha detto ok, qua oggi super upsettone?
No, vabbè, quando entrano giocatori del genere sconosciuti ai più, a parte quelli che gravitano intorno all'ambiente Clemson, è normale che un po' di stupore ce l'hai, perché sono nomi sconosciuti, gente che non ha mai sentito, quindi è normale che un po' di stupore c'è. Però il fatto che venga reclutato da un programma così come Clemson, che è sempre attenta soprattutto nel ruolo di quarterback, ti fa passare lo stupore in un certo senso. Lui ovviamente è stato intervistato, Bryce, nel fine partita. Lui ha detto che ha imparato proprio da Bryant, da Kelly Bryant, questo fatto di visualizzare gli schemi anche se non scende mai in campo. Lui visualizza gli schemi, guarda le difese come si comportano in quel determinato schema, poi visualizza e mentalmente come che sia in campo. Ecco, lui ha dato molto credito a questo insegnamento che gli è rimasto da Bryant, e appunto ci ha tenuto a ripeterlo nell'intervista. Lui addirittura è un giocatore che non fa allenamento insieme al quarterback titolare, perché fanno allenamenti proprio a parte, quindi ancora di più sorprende, insomma, non tanto i numeri, le statistiche che riescono a mettere in fila questo tipo di giocatori, ma quello che stupisce è la calma, la mentalità, il fatto che non si facciano prendere dal panico. Ecco, questo stupisce. Non stupisce, ti ripeto, il fatto che Clemson recluti questo tipo di giocatori, perché sono Clemson, un'università fatta apposta per i quarterback. Quindi
110.000 persone che urlavano come dei pazzi, 8 minuti, 12 punti di vantaggio. Come hanno fatto secondo te i Buckeyes a rimettere in piedi una partita guidati da un Dwayne Haskins che ha faticato tantissimo nel primo tempo, ma con gli ultimi 8 minuti è sembrato un giocatore vero, cioè è riuscito a trascinare i suoi a vincere una partita che onestamente sembrava persa.
È un giocatore vero, non sembra, è proprio un giocatore vero. Qui però ovviamente, a parte i meriti che bisogna dare a Ohio State, perché i meriti ce li ha, qui c'è tanto di demerito di Penn State, soprattutto di Franklin, perché la gestione del finale è stata veramente pessima. Meno male se ne è accorto anche lui, nel dopo partita non ha esitato a fare mea culpa e a prendersi tutte le responsabilità della sconfitta. Era impensabile, infatti, dopo 461 yard su 492 totali prodotte da McSorley, era impensabile non affidare la palla al numero 9 nel quarto down decisivo, soprattutto in virtù del fatto di aver speso 3 timeout, di cui uno di Ohio State, per decidere il da farsi su questo quarto down.
Era un quarto, ricordiamo, era un quarto e 6. Se non sbaglio,
quarto e cinque,
sì. Perfetto.
Ma poi la gestione non solo per questo, perché Franklin, a mio avviso, si è giocato male tutti i quarti down che gli sono capitati, mentre quello che invece avrebbe dovuto giocarsi alla fine del primo tempo, ad esempio, lui ha preferito calciare il punt. Ecco, è stata proprio una gestione, secondo me ci ha capito poco o niente, è andato in confusione e il quarto e cinque ha definitivamente affossato Penn State. Allora io ci credevo che questa Penn State, che per Penn State questo fosse l'anno buono per battere i Buckeyes, nonostante noi nelle prime puntate di Scusate il College Football non avevamo parlato in termini proprio sensazionalistici di questa squadra, però il talento di McSorley, che è ormai il faro, il leader indiscusso di questa squadra, sia fuori che dentro il campo, mi faceva ben sperare, anche se sapevo che la difesa di Nittany Lions, giovane e inesperta in alcuni ruoli, potesse subire la furia di Haskins. Invece, sorprendentemente, la difesa dei padroni di casa ha retto benissimo l'urto della potenza offensiva di Ohio State, e soltanto alla fine, insomma, alcuni mistake nei giochi chiave dei Buckeyes e qualche drop di troppo dei ricevitori hanno decretato la sconfitta. Ecco. Come ha detto qualche giornalista, sono queste le partite che distinguono Penn State dall'essere un team d'elite rispetto a essere un grande team, e non posso che essere d'accordo. Purtroppo la squadra di Franklin ci va vicino ogni anno a quella vittoria che li consacrerebbe definitivamente ad essere un team d'elite, però come ben sappiamo, insomma, andarci vicino conta solo a bocce. Resta il rammarico perché anche i giocatori ci credevano, e quelli che sono stati intervistati a fine gara non hanno fatto nulla per nascondere, insomma, il proprio disappunto e la propria frustrazione. Allora io ti dico che non credo che questa sconfitta estrometta Penn State dal giro dei playoff, perché la Big Ten è lungi dall'essere chiusa, e con questo modo di giocare i Buckeyes prima o poi una la perdono. Tuttavia, insomma, la vera stagione per i Nittany Lions secondo me inizia sabato prossimo, non questo, l'altro ancora, perché la sfida contro gli Spartans ci dirà se questo team, insomma, ha superato la battosta di sabato. Diciamo che la bye week non poteva capitare nel momento migliore. Ohio State invece l'ha sfangata un'altra volta. Haskins ha dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, di non essere un giocatore soft, come qualcuno l'aveva definito.
Scusa se ti interrompo, qua è quello che volevo, che ho sottolineato quando ho detto è sembrato un giocatore vero. Ovvio che Haskins aveva messo insieme delle cifre incredibili nelle prime partite, però il livello degli avversari di Ohio State era abbastanza imbarazzante. Primo tempo giocato male, qualcuno l'ha punzecchiato, lo stavi dicendo adesso tu su Twitter in settimana, o qualche difensore di Penn State dicendo che insomma era un giocatore soft, che bastava mettergli le mani addosso e sarebbe sparito dal campo. Lui ha avuto nel secondo tempo la forza di reagire e dimostrare che quello che aveva fatto vedere nelle prime giornate era poi il giocatore che è realmente, anche quando si alzava il livello della partita. Ha giocato un ultimo quarto meraviglioso. Chiudi pure il discorso.
Sì, sì. E beh, i giocatori veri, i giocatori forti si riconoscono da questo. Oltretutto i Buckeyes, insomma, non erano nuove a questo tipo di prestazioni. E come ha detto Urban Meyer in conferenza stampa, ci sarà un giorno in cui non riusciranno a recuperare la partita se ogni volta devono giocare alla morte nell'ultimo quarto. Però torniamo al solito discorso. cioè le squadre d'élite si distinguono per questo dalle altre, dalla capacità di soffrire, dalla capacità di non perdere mai la bussola, dal fatto di avere in squadra elementi proprio come Haskins, insomma, le squadre come queste, così come abbiamo fatto l'esempio prima di Clemson, riescono sempre, o meglio quasi sempre, quando sono in difficoltà, ad approfittare degli errori degli avversari e ribaltare il risultato. Alla fine ha ragione Meyer, arriverà il giorno in cui prima o poi perdiamo continuando a giocare così, però quel giorno ancora non è arrivato e quindi Ohio State si gode questa vittoria.
Senti, io devo chiedere scusa a Tracy McSorley, ho dubitato di lui tutto l'anno scorso e i risultati alla fine mi hanno dato ragione, ho dubitato di lui all'inizio di quest'anno nonostante come Haskins avesse messo insieme già delle prestazioni di livello assoluto contro Ohio State, ha giocato una partita fuori dal mondo. In tanti lo paragonano a Baker Mayfield, secondo te è un paragone che calza, è un paragone calzante o è esagerato? Ricordiamoci che Baker Mayfield attualmente è stato prima scelta assoluta dell'ultimo draft NFL e da quando è entrato in campo con i Browns ha rivoltato come un calzino l'attacco di Cleveland. È un giocatore...
Sì, lo ricorda, nel senso, lo ricorda nel modo di giocare, perché è abile nel passaggio, è abile comunque nella corsa, perché ricordiamo contro Ohio State ha corso da solo 175 yard, che cioè, siamo a livelli di siamo numeri quasi di alla Lamar Jackson, insomma, quindi lo ricorda in quel modo di giocare, perché è forte con le gambe, forte con le mani. Da qui a dire che anche lui verrà scelto alla prima assoluta ce ne passa, però sì, è un giocatore che ha questo tipo di caratteristiche. Però l'anno scorso anch'io non gli davo tanto credito a McSorley, perché comunque probabilmente era troppo oscurato da Barkley, qualche partita è stato un po' troppo discontinuo. Quest'anno però senza Barkley si è preso la scena assolutamente, si è caricato la squadra in spalla, è un leader e lo ha dimostrato.
Notre Dame, passiamo agli Irish. C'è stato questo cambio quasi inaspettato, non se n'era parlato, perlomeno io non avevo letto praticamente niente a riguardo. C'è stato questo cambio di quarterback due settimane fa contro Wake Forest, è entrato Ian Book, che è un junior, ed è il nuovo eroe degli Irish, perché vince una sfida importantissima e conferma fra che Notre Dame è una pretendente playoff, come tu avevi predetto in prestagione. Stanford, dopo la vittoria coi Ducks, invece è tornata decisamente sulla terra con un Bryce Love ancora una volta normale. Secondo te cosa sta succedendo al nostro amato One Love?
Allora, succede che insomma il record di 2100 e passa yard dell'anno scorso sono solo un dolce ricordo, purtroppo. Allora, se vi capita, vi raccomando, non fate questa domanda a David Scholl, allenatore di Stanford, perché potrebbe mandarvi a quel paese in 3 secondi. Qualche giornalista, infatti, nel dopo partita della sconfitta contro Notre Dame ha chiesto come mai Love l'anno scorso ha fatto il record di yard corse mentre quest'anno sta avendo tutte queste difficoltà. Il solo fatto di paragonare le due stagioni ha fatto imbestialire appunto il capo allenatore di Stanford, che ha dichiarato, insomma, paragonare l'attacco su corsa di quest'anno con quello del 2017 non ha alcun senso, oltre al fatto che non è corretto. Sicuramente quest'anno ci sono problemi di offensive line, perché qualcosa è cambiato nella lineup. Stanford ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni importanti, sempre riguardanti la linea offensiva, e lo stesso Love comunque sta combattendo con il riacutizzarsi dello stesso infortunio subito nel 2017. Infatti quest'anno ha già saltato una partita e non si sa ancora se giocherà la prossima. Certo, vedere i Cardinal con 3.4 yard per carry, no, 94 yard per game ed essere 123esima su 129 nel gioco su corsa fa veramente impressione. Però, come ha detto giustamente Show, non si possono fare paragoni, ogni stagione insomma è diversa da un'altra. Purtroppo per quanto riguarda la partita, insomma, è successo quello che noi nella puntata precedente avevamo auspicato dopo la vittoria sofferta contro Oregon. Notre Dame non è quel tipo di squadra che ti concede regali come hanno fatto i Ducks sabato scorso, e l'abbiamo visto chiaramente, perché perso il confronto nella linea di scrimmage, Stanford poteva sperare di portarla a casa solo grazie a qualche turnover. Gli Irish invece hanno giocato la partita perfetta, non hanno mai sbagliato e anzi l'unico turnover della partita è arrivato per mano di Costello. Allora, avevo definito nelle prime puntate i Cardinal una squadra che ha bisogno di segnare per prima per poi poter controllare la partita. Neanche stavolta questo è avvenuto e come insomma ho appena detto, Notre Dame non è quel tipo di squadra che poi ti concede di tornare in partita. È vero, in sede di preview l'avevamo definita la sorpresa di quest'anno e pare che finora insomma non ci stiamo sbagliando. Le 550 yard contro le 229 di Stanford, se non sbaglio, sì, la dicono lunga insomma sul fatto che la squadra di Kelly ha dominato letteralmente la partita con questo Ian Book insomma in grande spolvero e una difesa asfissiante in tutti i reparti. Qualche addetto ai lavori ha definito gli Irish come il team più completo di tutta la NCAA, attenzione, completo e non più talentuoso. Io su questa affermazione sono assolutamente d'accordo, poiché la squadra di Kelly dispone di tante alternative in attacco, ha una difesa aggressiva, veloce e cattiva, e anche uno special team che riesce a portare punti preziosi. Facendo un esempio con Ohio State rispetto a un team come i Buckeyes, Notre Dame ha una difesa completa in tutti i reparti, mentre abbiamo visto che i Buckeyes hanno qualche problema di esperienza più che altro in quello che viene definito back seven, cioè il pacchetto linebacker secondaria, e anche noi nella scorsa puntata lo avevamo sottolineato. Ecco perché possiamo definire gli Irish un team più completo. Oltretutto questa vittoria fa ancora più, non scalpore, però fa ancora più notizia, perché Notre Dame ha dovuto lottare contro una schedule tra le più difficili della nazione e non è ancora finita, perché sabato andranno a giocare a Blacksburg contro Virginia Tech. Ecco, questo sarà un altro test importante, e se gli Irish supereranno anche questa, allora il sogno playoff si avvicina sempre di più, perché da lì in poi gli Irish non dovranno affrontare squadre attualmente nel ranking e la strada si fa leggermente più in discesa.
Ma come te lo spieghi, Ian Book? Cioè, Wimbush l'anno scorso comunque ha disputato una stagione importante, Notre Dame è stata una delle papabili per i playoff per tanto tempo, poi insomma ha perso la partita contro Miami, se non ricordo male, in casa male, e da lì la stagione è andata un po' a sud. In queste prime giornate comunque gli Irish si erano ben comportati, non so, credi che Ian Book alla fine sarà la chiave per la stagione degli Irish, o ad un certo punto rivedremo in campo Wimbush?
No, credo che sia la chiave, credo che sia proprio la chiave. Lui ha preso il posto di Wimbush dimostrando questa sicurezza, controllo di nervi, controllo della partita, anche una qual certa sfacciataggine, possiamo così dire. Allora, se noi andiamo ad analizzare i freddi numeri, vediamo che il giovane quarterback degli Irish ha messo insomma lo score di questo quarterback recita 74% alla voce completi, con un passer rating di 181, 7 TD pass e 0 intercetti. Certo, il campione di statistiche è molto ridotto, perché Book ha giocato titolare solo contro Wake Forest e contro Stanford sabato, appunto, ma è chiaro che c'è qualcosa di speciale in questo ragazzo. Insomma, c'è un motivo se Brian Kelly, l'allenatore di Notre Dame, in 28 anni da coach non aveva mai panchinato uno starter avendo il team imbattuto, e lui stesso ha definito questa come una delle decisioni più difficili che ha dovuto prendere nella sua carriera da allenatore, anche perché Wimbush veniva da un record di 13-3, quindi non bazzecole. Però lui, insomma, intervistato a proposito, ha detto che l'idea di attacco che ha in mente Kelly si rispecchia esattamente nella persona di Ian Book. Ha molta fiducia nel ragazzo, che comunque si nota che rispetto a Wimbush ha molta più confidenza all'interno della tasca, è l'uomo giusto al momento giusto. Wimbush è comunque un quarterback dual threat che preferisce anche magari più correre. Book invece, oltre ad avere la completa fiducia a questo punto e l'ammirazione di Kelly, il giocatore adatto. Per carità, oddio, Brian Kelly, l'allenatore, ha detto anche che nell'esordio, nella partita contro Michigan, lui non avrebbe mai messo Book, perché per quel tipo di partita andava bene un giocatore come Wimbush. Quindi non è detto che da qui in poi il titolare sia sempre Book, però insomma, in base alle partite,
sì, visto quello che, visto
magari
quello che
vedremo,
ha fatto.
Vedremo un certo tipo di dualismo che insomma non è come quello per esempio tra Tagovailoa e Hurts ad Alabama. Lo vedremo sicuramente di meno nel caso lo dovesse utilizzare Wimbush, però ha lasciato intendere così appunto l'allenatore di Notre Dame. Certo, sì, nessuno se l'aspettava, perché insomma.
Sì, mi piace questo paragone, perché se mettiamo a confronto i record, quello di Jalen Hurts, quello di Wimbush con quelli che hanno preso il loro posto, ci sono appunto dei punti di contatto, nel senso che, tu hai ricordato prima, Wimbush ha chiuso 13-3, quest'anno era imbattuto, nonostante questo è stato panchinato, Jalen Hurts, ricordiamolo, 26-2, e poi dal secondo tempo della finale dell'anno scorso a oggi non ha sostanzialmente più messo piede in campo, o meglio, sì, l'ha messo piede in campo, ma solo in determinati tipi in determinati tipi di situazioni. Dai, che ce la faccio.
Ti ripeto, in 28 anni di capo allenatore, che lì non aveva, avendo il team imbattuto, non aveva mai panchinato lo starter, quindi qualcosa vorrà dire, qualcosa c'è.
Senti, invece
o è un pazzo furioso, perché darebbe la sua vita, insomma, per mettere in campo Book, oppure insomma è proprio forte.
Senti, ma invece Florida, che torna nella top 25, è tornata ad essere un programma d'elite, o è ancora troppo presto per illuderci noi e soprattutto i tifosi dei Gators? Anche perché adesso, aggiungo, arriva LSU, quindi super test importante, dove io credo che Florida parta da super sfavorita.
Sì, no, direi che è troppo presto per illuderci, perché la partita contro Miss State non ci ha detto molto di questo team, a parte insomma lo spirito di sacrificio e la difesa, soprattutto il fronte a 4, che sono stati veramente insuperabili. Per chi l'ha vista, è stata una partita brutta, a tratti veramente inguardabile, e che ci ha fatto vedere insomma quanto questi due team, e soprattutto i Gators, siano privi di alternative valide di playmaker in attacco. Te lo dicevo prima, è stata la vittoria di Dan Mullen, perché l'unica possibilità di Florida di portare a casa questa partita era quella di avere dalla propria parte l'ex coach appunto degli avversari. Mullen ha costruito l'attuale roster dei Bulldogs, quindi conosceva vita, morte e miracoli degli avversari, e proprio per questo è riuscito a trarre vantaggio. Ha vinto la sfida nella linea di scrimmage, soprattutto in difesa, ed è riuscito a limitare Nick Fitzgerald. L'attacco dei Gators ha fatto molto di screen e passaggi corti per cercare di eludere le rush dei tackle di Miss State, Montez Sweat e Simmons, sono stati proprio la chiave della partita, perché i Bulldogs anche non giocavano in man-to-man, non giocavano in press-man e lasciavano molto spazio ai ricevitori avversari. Ecco, non sarà di certo un attacco esplosivo, non sarà di certo un attacco veloce, però Mullen già dal suo primo anno a Gainesville ha fatto vedere come riuscire, come si toglie il meglio dai propri giocatori, anche quando i mezzi a disposizione non sono di elite. Allora, questo probabilmente non sarà l'anno giusto per mettere i bastoni tra le ruote ad una corazzata come Georgia, però l'impronta del coach ex Miss State è chiara e definita, e ad un certo punto insomma le 8 vittorie totali che qualcuno pronosticava non sembrano più una chimera. Hai detto bene tu, già la sfida di sabato contro il LSU ci dirà qualcosa in più di questo team, perché una grande difesa potrebbe non bastare contro un team come i Tigers, e appunto l'attacco di Florida dovrà trovare un po' più di ritmo. Però occhio, io dico occhio, perché sebbene sia troppo presto per illuderci, direi che questo matrimonio insomma tra Mullen e Gators potrebbe portare a qualche sorpresa inaspettata per la fan base e non solo. Certo, c'è qualcosa da cambiare, perché un 13-6, insomma, partita povera, molto povera di emozioni.
Vabbè, ce l'ha fatto, però. Scusa, adesso non è che puoi pretendere che tutte le settimane giochi contro Tennessee e finisca a certo. 45, o quanto è finita, 22, non mi ricordo
no,
più.
Però, cioè, ci fosse stato un qualsiasi altro allenatore, ci poteva essere anche Saban sulla sideline dei Gators, non l'avrebbe mai vinta, solo avendo Mullen come allenatore sulla sideline. I Gator aspettavano a portare a casa questa partita, e così è stato, perché si è vista chiaramente l'impronta del coach ex Bulldogs.
Senti, di West Virginia ne abbiamo parlato veramente poco. Attualmente numero 9 del ranking, ancora in battuta, aveva sofferto nel primo tempo contro Kansas State, ha sofferto enormemente la rimonta di Tech, che insomma, tra l'altro io ho visto pezzi quella partita, ad un certo punto giocavano con col secondo QB perché si è fatto male, aiutami, non mi ricordo più come si chiama il fenomeno freshman che sta lanciando 800 yard a partita, ma va bene, ci siamo capiti. La domanda che ti faccio su
Bowman,
bravo, grazie, perché ci sono troppe B, ci sono troppi quarterback sì. Con la B quest'anno, me li confondo tutti. Bowman, Alec Bowman, che è uscito infortunato. La domanda che ti voglio fare è secca, è se secondo te West Virginia ha le qualità per andare fino in fondo.
Sì, allora, di West Virginia in effetti ne abbiamo parlato poco, perché se ti ricordi nella prima puntata di Scusate il College Football avevo detto che la vera stagione dei Mountaineers sarebbe cominciata a novembre, perché andrà ad affrontare nelle ultime quattro giornate rispettivamente Texas, TCU, Oklahoma State e Oklahoma. Diciamo che è capitato per caso che Texas Tech fosse in ranking, perché altrimenti avremmo parlato di una partita come tante altre e probabilmente non avremmo menzionato West Virginia in questa prima parte di stagione. La squadra di Al Golson ha rischiato molto, perché dopo averla virtualmente chiusa già dal primo quarto sul 28-7 si sono lasciati andare effettivamente ed hanno permesso il ritorno dei Red Raiders. Allora, non che ci aspettavamo che i ragazzi di Kingsbury replicassero in difesa la partita contro Oklahoma State, ma conseguentemente al rilassamento da parte di Will Grier nel secondo tempo il reparto arretrato dei padroni di casa ha preso fiducia e, appunto, nonostante l'assenza di Bowman, Texas Tech ha rischiato di pareggiarla. È chiaro che una vittoria del genere, anche nel caso Texas Tech non fosse stata in ranking, non avrebbe cambiato di molto il fatto che i Mountaineers restano comunque una delle favorite alla Big 12. E proprio come ha detto il coach Al Golson, le grandi squadre comunque trovano sempre un modo per vincere, soprattutto fuori casa. Allora, West Virginia è indubbiamente una squadra da non sottovalutare, perché in NCAA non esiste un altro team che dispone di un quarterback del genere e di un pacchetto ricevitori così pericoloso. Però è chiaro che Greer e soci devono trovare un modo per finirle bene le partite, non solo di iniziarle. Ora, chiedere adesso in che punto si trovi West Virginia nella lotta alla conference è una domanda da $1 milione, anche perché siamo di fronte alla più incerta e instabile Big 12, secondo me, degli ultimi anni, perché Oklahoma comunque resta la favorita numero uno. Di West Virginia, appunto, abbiamo visto la forza offensiva. Texas è indubbiamente in ripresa e si accomuna con Oklahoma e West Virginia per il fatto di essere 2-0 proprio all'interno della conference, e in più non possiamo ancora escludere Oklahoma State, e io, nonostante le due sconfitte di conference, non toglierei ancora neanche TCU. Ecco perché ti dico che il cammino di West Virginia e di quasi tutta la conference a questo punto si vedrà a novembre, e lì avremo risposte più precise in questo senso. Per qualcuna le risposte arriveranno molto prima, come per esempio la tua Texas, perché già sabato andrà a giocare nel Red River Showdown contro i Sooners e poi avrà altre due o tre partite difficilissime una dietro l'altra. Però per quanto riguarda West Virginia, insomma, a novembre sapremo tutto.
Dico una piccola cosa su Texas che non è scaletta. Allora, prima di tutto devo confermare quello che hai detto tu. Giochiamo mezze partite, mai partite intere, e questo non ci aiuta. Nel caso di Kansas State abbiamo giocato molto bene il primo tempo e non abbiamo giocato il secondo tempo. Secondo me ha influito tanto anche l'infortunio del quarterback di Kansas State, che aveva un certo tipo di caratteristiche. Chi è entrato al suo posto ne aveva completamente delle altre. La difesa non era prontissima ed ha sofferto tanto nel arginare un attacco che invece nel primo tempo non aveva creato problemi. L'altra cosa che però mi stupisce è la capacità di Ellinger, che non sta mettendo in serie prestazioni monster, però nei momenti importanti della partita riesce a gestire bene il pallone, a non regalarlo, a conquistare tanti primi down importanti. Texas ha finito con la palla in mano, cioè si è inginocchiata senza dare la possibilità a Kansas State di un ultimo assalto, e questa è una caratteristica che nelle partite tirate potrebbe essere molto utile. Quindi bravo Sam. Senti, chiudiamo questa parte del programma con, a proposito dei quarterback che iniziano con la B, Ian Book, Joe Burrow. Ok, quindi Ian Book ne abbiamo già un po' parlato, spuntato dal nulla, Notre Dame. Joe Burrow ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, transfer da Ohio State, quarterback titolare di LSU. E poi Perry, che ha preso il posto di Rozier a Miami dopo le prestazioni poco convincenti e le suppliche di Lorenzo Contini e Guido Semplici di non vederlo più in campo. Vabbè, per Perry abbiamo una sola partita, l'ultima, quella contro North Carolina, da starter, quindi un po' difficile capire cosa potrà dare agli Hurricanes. Però ti chiedo, chi ti ha sorpreso di più sia per le prestazioni in campo che per la scelta di essere messo in campo? Vabbè, Barro, forse di questi tre è quello che da questo punto di vista, insomma, transfer da Ohio State, LSU aveva bisogno di un quarterback, lui ha giocato bene le prime partite, si è assicurato il posto. Però di questi tre, chi ti sta stupendo maggiormente, insomma, o chi vedi in prospettiva come un quarterback da tenere d'occhio e che potrebbe fare le fortune dei propri team?
Beh, allora qui la risposta è abbastanza semplice, nel senso che dei tre mi ha impressionato Book, ovviamente, perché l'hai detto tu, di Burrow conoscevamo già le doti, oltretutto ne avevamo già parlato nella seconda o terza puntata, se non ricordo male, e in tutti i casi è quel giocatore che nello spring game di Ohio State ha conteso il posto da starter a Dwayne Haskins, quindi non stiamo parlando di un picco pallino qualsiasi. Di Perry possiamo dire solo che praticamente è entrato nel primo quarto della partita giocando contro Florida International al posto di Rozier, prescelta tecnica oltretutto, e neanche per infortunio, ed è esordito, appunto, ha fatto 220 e qualcosa yard, 3 TD pass, e da lì in poi era chiaro che sarebbe stato lo starter contro North Carolina, comunque dove ha chiuso con 125 yard a fronte di soli 12 tentativi, un TD pass, un intercetto. È chiaro che con questi numeri non possiamo ancora dire quale sia la parabola di questo giocatore e che ne sarà di Rozier, che per inciso è stato molto criticato in questa prima parte di stagione, appunto, non solo dai nostri semplici contini. Richt ha già chiaramente detto che sarà Perry lo starter contro Florida State sabato. Lui ovviamente ne ha parlato benissimo di questo redshirt freshman che, oltretutto, per la cronaca era stato sospeso per la prima partita, non mi ricordo che cosa avesse fatto, comunque la prima partita l'ha saltata per sospensione.
Sì. non lo so, giuro.
Tuttavia, però, insomma, la fiducia di Richt, il capo allenatore di Miami, verso Perry e la diffidenza ormai verso Rozier sono palesi, ecco perché insomma è ancora presto per giudicare Perry, e il test contro Seminoles ci darà qualcosa in più. Ecco perché di questi tre mi prendo Book, perché insomma prendere il posto di un Wimbush da 13-3 nonostante due partite, 74% di completi, 181 di passer rating, bla bla bla, è un giocatore che è impressionato.
Sai che invece io mi prendo Joe Burrow. Secondo me un quarterback così a LSU lo sognavano di notte, nel senso che è un ragazzo che non fa delle cose eccezionali in campo, o meglio sembra non farle. Però ha trasformato
è alla stregua di Ellinger, cioè sono giocatori che non mettono in fila i numeri che faceva Mayfield, non mettono in fila i numeri che potrebbe fare Bauman, che è il quarterback di Texas Tech che l'altro giorno ha lanciato 600 yard, però sono giocatori che quando si vedono ci sono, li trovi in campo, ti fanno vincere, ti fanno quel drive perfetto che se stai perdendo ti fa recuperare, se stai vincendo ti fa allungare il giusto tanto di vincere la partita, e quindi sono questi alla fine i giocatori vincenti, perché non serve a nulla ammassare 1000 yard in una partita se poi nella partita successiva non riesci a far entrare il ritmo la tua squadra. Quindi è quel tipo di giocatore.
Ma poi per lui parlano anche già delle prestazioni importanti in partite importanti, perché l'abbiamo ricordato un paio di settimane fa, l'inizio di stagione di LSU era tutt'altro che semplice, non c'era così tanta fiducia attorno a questa squadra. LSU ha esordito contro Miami alla prima giornata, correggimi se sbaglio, e insomma ha già dimostrato in partite importanti, un po' come Dwayne Haskins, che però è di una categoria superiore rispetto a questi tre, a mio parere, insomma ha già dimostrato di poter essere il quarterback giusto per, ripeto, un programma che aveva bisogno di trovare un signal caller di questo tipo, un game manager di questo tipo, perché ma poi c'è del talento, perché poi c'è del talento in altri ruoli a LSU, quindi non avevano cioè, poi è chiaro che se gli arriva quello che gli fa 4000 yard sul lancio e 802 touchdown sono contentissimi anche loro, però Joe Burrow è il giocatore giusto nel posto giusto, e io credo che grazie a lui LSU possa fare una stagione importante. Non mi spingo a dire che arriveranno i playoff, perché insomma lì la concorrenza è tanta e non lo so, poi io credo che prima o poi LSU perderà qualche partita, però bene bene bene, e non me lo aspettavo. Senti, passiamo all'Heisman Watch, ma qua questa settimana direi proprio super veloce perché non ci sono grandi novità. Il tuo Tagovailoa, anche grazie a degli avversari di infimo valore, continua ad ammassare stats fuori dal mondo. Io non so con quanti quarterback avete giocato l'ultima partita, non mi sono neanche sprecato ad andare a vedere la cosa. Kyler Murray ha giocato una partita strepitosa contro Baylor, l'ho vista a pezzi, però è veramente un giocatore incredibile. Ricordiamoci che questo ragazzo è già stato scelto dalla Major League al primo giro numero 9 dagli Oakland A's, che questa notte, guarda come faccio il crossover tra gli sport, che questa notte affronteranno i New York Yankees nel wild card. Ne parliamo domani a The Cutting Edge Show. E insomma sta dimostrando di essere anche un gran quarterback, giocatore che secondo me merita una menzione, ne abbiamo già parlato prima, ma ci tengo perché ne ho sempre parlato male, quindi devo redimermi, è Tracy McSorley, che nella partita contro Iowa State ha dimostrato di essere uno non vero, verissimo. E poi, per fare felice il nostro amico Sortino, nome impronunciabile, la Visca, Chenault Junior, wide receiver da Colorado.
Chenault,
grazie, così non lo so pronunciare giusto. Wide receiver di Colorado, l'anno scorso ha fatto, non so, 9 ricezioni, 10 ricezioni in tutto l'anno, quest'anno ha fatto touchdown in ogni partita che Colorado ha giocato. Grandissimo giocatore Colorado, che ha disintegrato UCLA nell'ultima giornata, e appunto è ancora imbattuta, sta dimostrando di essere una squadra di ottimo livello. Prima di passare ai numeri, perché poi passiamo ai numeri, poi non so se tu vuoi dire qualcosa su qualcuno dei giocatori che ho citato.
No, cioè, più che altro ci teneva a segnalare che resiste al quinto posto, ma resiste il nostro Ed Oliver, l'unico difensore che ho ancora capito cosa ci faccia nella top 5, però c'è, cioè, allora, pari punti con McSorley e Benny Snell, il running back.
Di cui abbiamo parlato
resiste, stoico Oliver.
Ascolta. Io però non è che te lo devo dire tutte le puntate, anche perché poi i nostri ascoltatori pensano che stiamo scherzando. Se quelli di ESPN ci ascoltano e noi citiamo Ed Oliver all'inizio dell'anno, poi questi, prima di toglierlo, ce lo dobbiamo dire noi basta, allora vedrete che quando noi diciamo basta, loro lo fanno sparire dalla classifica. No, è vero che questa cosa che sia il quinto posto è abbastanza singolare, però insomma sta facendo la sua bella stagione con Houston, eccetera eccetera. L'altro giocatore che volevo citare, che non è assolutamente in questa classifica, che non c'entrerà mai in questa classifica, ma a cui io voglio bene, è Deonde Francois, che ha condotto alla vittoria Florida State contro LSU, sbugiardando il buon Francesco Feli, che sostanzialmente
contro Louisville,
che ha sbugiardando il buon Francesco Feli, che aveva detto che dopo North Illinois Florida State non avrebbe più vinto una partita. Hanno vinto in rimonta, tra l'altro si è suicidata Louisville perché stava vincendo. C'è stato questo passaggio in mezzo al campo di François, che aveva la pressione che gli arrivava da tutte le parti perché la O-line dei Seminoles è veramente imbarazzante. Hanno sbagliato un paio di placcaggi, ciao, partita vinta e tutti felici. O io soprattutto ero molto felice.
Perché io avevo detto stagione da 2-10 per i Seminoles, vabbè 3-9 cambia poco.
Adesso vediamo contro Miami. sei buono che vediamo contro Miami come va a finire, perché non so, io sono tifoso di Texas, rimango tifoso di Texas, però Florida State mi sta simpatica e non la voglio vedere così male, anche perché poi ho detto grande Ateneo, ma avete cazziato tutti su Twitter, forse un tempo, quindi devono continuare la striscia di 36 stagioni consecutive ai Bowl, voglio che vadano avanti. François se lo merita, un bel giocatore, è finito in un contesto in questo momento un po' complicato, mettiamola così. Senti, passiamo ai numeri. Notre Dame ha segnato 94 punti in due partite da quando parte Ian Book, a proposito del discorso che facevamo prima, contro i 70 nelle tre in cui è partito Brandon Wimbush. E quindi in questi numeri ci spiegano la scelta del coach degli Irish. Miles Boykin, che aveva prima dell'ultima partita 9 catch in quattro gare disputate, ne ha totalizzate 11. Primo giocatore con più ricezioni dal 2011 era Michael Floyd, ad averne appunto fatte anche lui 11. Non abbiamo parlato di Michigan contro Northwestern, che è finita sotto 17-0. Arbo aveva un record di 1-31 sotto 17-0. Michigan è riuscita in qualche modo a portarla a casa. Non ne abbiamo parlato, però adesso te lo voglio chiedere: cosa hai pensato quando hai visto i Wolverines sotto 17-0?
Tanto no, vabbè, ho detto, ma vedrai che alla fine la mettono a posto, e così è stato. Però
io non ci credevo.
Perché ho detto, boh, questi si stanno riprendendo, che vadano a perdere proprio contro Northwestern mi puzzava. In effetti poi insomma sono riusciti a vincere.
Ti ricordi quando parlavo di suicidi da parte dei Wolverines?
Ci siamo andati vicini. Sarà il leitmotiv di tutta la stagione dei Wolverines, sarà sempre così.
Allora, Oklahoma ha segnato 66 punti contro Baylor, sono la seconda prestazione di sempre contro un team della Big 12. Nel 2003 ne avevano fatti 77 contro Texas A&M. Murray è diventato il primo quarterback della Big 12 con almeno 6 passaggi da touchdown e un touchdown su corsa dal 2008. Era stato RL di Texas, no, cacchio, Texas Tech. Nelle ultime stagioni, bla bla bla, nessun quarterback ha un miglior QB rating dopo le prime 5 partite del tuo Tagovailoa, che ha un QB rating di 97.9. Quello più alto precedente era quello di Russell Wilson, che poveraccio sta prendendo un sacco di legnate con i suoi Seattle Seahawks, proprio fisiche, perché Seattle ha pure vinto domenica contro i poveri Arizona Cardinals. Appunto, Russell Wilson ne aveva avuto uno di 96.4 nelle prime 5 partite. Alabama, questo è bellissimo, l'ho messa per te. Era favorita di 48 punti e mezzo contro Louisiana. Quanto è finito il primo tempo, Fra?
49-0.
Perfetto, non vado neanche avanti. E secondo ESPN, Ohio State era sfavorita contro Penn State. Qual è il record di Urban Meyer quando è sfavorito secondo ESPN con i suoi Buckeyes?
5-0.
E quindi, ma smettetela, se volete far perdere Ohio State, smettetela di darlo di metterlo sfavorito, mettete favorito, prima o poi vedrete che perdono. È statistica. Va bene, consigli pronostici per la week 6. Abbiamo finito con i numeri questa settimana. Devo dire che il sito di ESPN Stats and Info non mi ha regalato delle grandi gioie. Era quasi tutto su Ohio State, ecco, forse uno che non ho messo che potrebbe essere interessante. A un certo punto Ohio State ha preso un touchdown da 97 yard. Era una cosa che non era mai successa, credo, sotto regime Urban Meyer, non nella storia, perché insomma, nella storia magari qualche cosa del genere l'avevano già subito. Slant su un all blitz, pessimo. Vabbè, facevo a Madden, ho vinto miliardi di partite facendo queste cose. Vabbè, consigli pronostici alla Week 6. Senti, a me, Red River Showdown o Rivalry, chiamatela come volete, si gioca al Cotton Bowl di Dallas. Texas, che è riuscita a perdere una posizione nel ranking nonostante abbia vinto, è al numero 19, affronta Oklahoma. Vabbè, pronostico scontato, vincono i Sooners. Ti è?
Proprio adesso che io vi davo qualche credito in più, no, beh, questa è partita difficile, partita da tripla.
Guarda, sei veramente uno schifoso. Tu devi dire che vince Oklahoma.
Vedo Texas bene, sul serio. Per la prima volta da 2 o 3 anni vedo Texas bene, perché in difesa si è sistemata, la secondaria si è sistemata. Non lo so. Guarda, io azzarderei addirittura Texas.
smettila. Non farlo per me, veramente. Guarda, non devi. Io sto malissimo a vedere questa partita. Te lo dico, sto male tutti gli anni. Guarda, non starò più male del solito. Perché credo
di poterla vincere. Dallas e Oklahoma e Norman e Dallas è più o meno la stessa, ma vedremo più tifosi di Texas. Io dico Texas.
Va bene, senti, ti racconto questa cosa su questa partita, uno dei mille aneddoti che riguardano questa super rivalry. Nel 99 Mike Leach, di proposito, era il più grande di Stoops.
Sì, l'ho letto quello.
È uscito oggi su ESPN, andatevi a prendere l'articolo. Lasciò degli schemi, lasciò sul campo prima della partita una pila di schemi, playbook, sì, non tutto il playbook, però insomma alcuni degli schemi che avrebbero giocato nel primo quarto i Sooners, apposta per cercare di confondere Texas e il suo coaching staff. Non lo disse a Stoops, lo fece, li lasciò lì, un assistente di Texas li trovò, li consegnò a chi di dovere. Texas nel primo quarto finì sotto 17-0, poi vinse quella partita per 38-28, però insomma lì ci si è fatto delle grandi risate. Va bene, LSU numero 5 del ranking affronta Florida a Floridas, che è la numero 22 e uscirà immediatamente dal ranking dopo questa partita.
La palude è... Beh, allora qui il pronostico ovviamente è tutto per LSU, ma io non mi fiderei tantissimo, è una di quelle partite, sai, no, a sensazione, che mi puzzano da qui a Gainesville. Dico ovviamente mi tengo LSU, ma con molta riserva.
Io la riserva non ce la metto, LSU stravince e continua la sua stagione meravigliosa. FSU va a Miami, FSU fuori dal ranking ovviamente, Miami numero 17, ti anticipo, vincono i Seminoles e ti sbeffeggiano ulteriormente.
Vincono i Seminoles?
Sì.
Ma probabile.
Scusa, ma smettila. Stai facendo i pronostici al contrario stasera tu.
No, io direi Miami.
Tu dici Miami, io dico Florida State, uno dei due becca di sicuro. No, sì, pareggio non c'è. A differenza dell'NFL. Ah, ti volevo chiedere, non c'entra niente, però allunghiamo. Siamo a un'ora, dai, velocissimo. Ma secondo te anche nell'NFL non possono mettere la regola del college per i tempi supplementari? Ma che senso ha giocare 60 più 10, 70 minuti per poi finire in pareggio? Cioè, la regola del college è bellissima.
Sì, sì, anche io avrei fatto. Cioè, la rende più spettacolare, sicuramente.
Decisamente.
Anche la NFL. Però c'è già le regole di quest'anno contro roughing the pass, cioè la stanno facendo diventare una lega sempre più noiosa. Infatti io la NFL la sto seguendo sempre di meno, mi sto dedicando soprattutto al football collegiale proprio per questo motivo. Seguo giusto le partite di Green Bay, quelle su DAZN, perché ormai ho fatto l'abbonamento quando mi capita, ma la stanno rendendo una lega veramente noiosa.
Senti, Notre Dame numero 6 va a Blacksburg contro Virginia Tech numero 24, rientrata nel ranking dopo esserne uscita con la sconfitta contro Old Dominion. Chi vince?
Beh, Notre Dame è troppo in rush, Virginia Tech si è ripresa dopo la batosta subita con Old Dominion, cioè, qua anche qui c'è troppo squilibrio tra le due squadre. Virginia Tech oltretutto non credo che abbia recuperato Josh Jackson, non mi sono informato a riguardo, però la difesa di Notre Dame a me fa impazzire, piace troppo, una difesa troppo aggressiva e non credo che lasci troppo spazio di manovra all'attacco degli Hokies, quindi dico Notre Dame.
Senti, Kentucky deve dimostrarci di essere una squadra che fa sul serio, gioca contro Texas A&M in trasferta, Kentucky numero 13. Jimbo Fisher fa lo scherzetto?
Potrebbe, però io dico Kentucky per simpatia, perché ormai è il team, come si dice in questi casi, non il team portafortuna, però il team più simpatico, ecco. Oltretutto andare 6-0 per una squadra che soprattutto vince grazie al basket sarebbe un grande risultato. O poi io, oltretutto, è una squadra che gioca bene sia in attacco che in difesa. In attacco, vabbè, a Benny Snell lo sappiamo tutti. In difesa ha un giocatore fortissimo che è già in odore di primo giro, che è Josh Allen, che è un rusher, un difensore, un edge rusher
migliore della nazione in questo momento. per sì, esatto, Football Focus.
Nelle liste di molti addetti ai lavori al primo posto come edge rusher, appunto, quindi dico Kentucky, anche se appunto lo scherzo del Texas A&M è dietro l'angolo.
Boston College va a giocarsela contro NC State, che ha demolito una delle mie squadre preferite di questa stagione, Virginia. Bryce Perkins non ha giocato una bellissima partita appunto contro NC State. Come va a finire?
NC State e Boston College inseguono entrambe Clemson nella Atlantic Conference della ACC. Sarà una bella sfida. Boston College ultimamente non sta girando come nelle prime tre partite, anche sabato scorso ha vinto ma ha fatto molta fatica. NC State in rush, ha il momentum dalla sua, io dico fattore campo rispettato, dico NC State.
Senti, io nella scaletta ho rimesso FSU Miami, evidentemente volevo promettere qualche altra partita perché ne abbiamo già parlato. Allora adesso aspetta che sto prendendo l'applicazione di ESPN.
Sì, ci sono tante partite interessanti.
Sì, sì, vabbè, non voi per esempio. C'è
no,
un Clemson...
noi.
No, voi fate proprio una partita pessima. C'è un Iowa State, Oklahoma State che potrebbe essere interessante. C'è
Stanford, guarda, Utah, perché insomma dai, dopo la sconfitta
Stanford
contro...
Utah, ti prego.
Eh sì, beh, dopo la sconfitta contro Notre Dame, Utah è un ottimo banco di prova per testare la solidità di Stanford. È una partita da seguire, una partita assolutamente interessante.
No, non volevo mettere nessun'altra partita in realtà, però te lo chiedo così, ne aggiungiamo una al volo. Nebraska è 0-4. Tra l'altro ho letto oggi che uno dei loro wide receiver, 800 stelle recruits di qualche anno fa, ha abbandonato il programma. Se la gioca contro Wisconsin, numero 16 del ranking, che ha bisogno di vincere, vittoria facile per Wisconsin?
Guarda, a questo punto della stagione, viste le premesse di Nebraska, sembra sì una vittoria facile, perché è veramente un team allo sbando. Mamma mia, Frost sta maledicendo il giorno in cui ha detto voglio tornare dalla mia alma mater, farò tornare in voga i Cornhuskers, e secondo me si sta ancora maledicendo. Sì, dico Wisconsin, anche perché giocano in casa e già ci hanno perso contro BYU, difficilmente ne perdono un'altra, soprattutto contro questa Nebraska. Però
l'ultima che ti chiedo,
un sussulto di orgoglio magari di Frost, però
l'ultima che ti chiedo e poi chiudiamo veramente questa settima puntata: Auburn che gioca contro Mid-State, l'abbiamo detto, ne abbiamo parlato nelle ultime due settimane, non è un gran momento, però Auburn io non la vedo che stravince.
Sì, non è in un gran momento neanche Auburn a livello offensivo, più che altro, non tanto a livello difensivo, perché Steedham sembra che abbia perso la bussola, non sta riuscendo a mettere il ritmo ai suoi, hanno problemi di gioco sul corso perché sostituire uno come Kerryon Johnson non è facilissimo, però mi state veramente poca roba. Sarà che hanno segnato solo 6 punti per il fatto che c'era Mullen che conosceva tutti.
Beh, ne hanno fatti 7 la settimana prima contro Kentucky, fanno
però
13
appunto,
punti in due partite.
Appunto, non vedo come possano impensierire questa Miss State la difesa di Auburn, quindi direi War Eagle e basta.
E basta, War Eagle e basta. Va bene, per questa settima puntata di Scusate il College Football è tutto. Io vi ricordo, perché ci sarà anche Francesco Fede, che sabato mattina dovreste trovare, usiamo il condizionale ma ce la facciamo a registrarla, la prima puntata della terza stagione di Podcast Verso il Draft. Parleremo dei giocatori che sono usciti dal college e sono rookie appunto nell'NFL, e parleremo di alcuni dei giocatori che potrebbero essere protagonisti nel draft del 2019. Sabato mattina verso le 10 la puntata sarà online sul nostro canale Spreaker, sul sito di The Cutting Edge, eccetera eccetera. Fra un'ora 08 e 57, 58, 59, quindi un'ora 09, io non so come ringraziarti, perché stasera ti ho sottratto 69 minuti al tuo lavoro. Dai, dimmi grazie. Dimmi grazie.
Grazie.
E niente, che dire. Grazie ai nostri ascoltatori che ci seguono sempre con affetto. Mandateci domande se ne avete, se volete chiederci qualche curiosità. Qualcuna questa settimana c'era arrivata, te le giro la settimana prossima, perché non le ho messe in scaletta per questa settimana. Sono stato incasinato anche io col lavoro. La scaletta l'ho fatta lunedì mattina alle 9 e poi non ho più toccata. E niente, boh. A posto. Ciao, ci sentiamo settimana prossima.